Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. Io sono Michele e questo è Just Italian, il podcast per imparare l'italiano conoscendo l'Italia, la sua cultura, gli artisti e le persone innovative che hanno cambiato in meglio questo meraviglioso paese. Come stai? Spero tutto bene. Oggi parleremo di una città con un patrimonio artistico, culturale e storico inestimabile, la città del Vesuvio, la patria della pizza. Oggi parliamo di Napoli. Prima di iniziare, ti ricordo che andando su patreon.com/justitalian avrai accesso a contenuti extra come la trascrizione di tutti gli episodi, puntate speciali, accesso al canale Telegram dove potrai comunicare in italiano, capitoli di audiolibri narrati esclusivamente da me, merchandising e molti altri servizi. Che cosa aspetti? Vai su patreon.com/justitalian. Puoi trovare tutti i link sulla descrizione di questo episodio. Napoli è una delle più grandi ed incantevoli città d'arte del Mediterraneo, capoluogo della regione Campania e per grandezza il terzo comune italiano dopo Roma e Milano con circa 942.000 abitanti. La città offre una vista molto suggestiva, con l'imponente vulcano Vesuvio e in lontananza tre magnifiche isole, Capri, Ischia e Procida, che sembrano piccoli gioielli sorti dal mare. Nel 1955 il centro storico di Napoli è stato riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio mondiale dell'umanità per i suoi monumenti che testimoniano la successione di culture del Mediterraneo e dell'Europa. Iniziamo con tre cose da vedere a Napoli. Primo, Piazza del Plebiscito e Palazzo Reale. Da sempre il luogo simbolo di Napoli. È ampia 25.000 metri quadrati ed è una delle piazze più grandi d'Italia, che non a caso viene quindi scelta per ospitare manifestazioni e concerti, tra cui quello del 1° maggio. Al centro si trova il Palazzo Reale, progettato dall'architetto Domenico Fontana in età tardo rinascimentale. Ed è proprio con la costruzione dell'edificio, avvenuta nel 1600 e che ha ospitato i viceré spagnoli, che Piazza del Plebiscito ha acquisito importanza nella vita di Napoli, diventando il centro della vita cittadina e cortigiana. Oggi il Palazzo Reale è diventato la sede della Biblioteca Nazionale, nonché un polo museale, dove i turisti possono andare a visitare gli appartamenti reali. Secondo, Napoli sotterranea. La città di sotto nasconde un fitto intrigo di cavità, grotte e gallerie che raccontano una storia parallela alla vita della Napoli in superficie. Nel III secolo a.C. i greci continuarono a scavare per prendere i blocchi di tufo per la costruzione di mura e templi, ma è stato in epoca romana che i sotterranei di Napoli si sono iniziati a sviluppare e hanno iniziato ad assumere la forma che hanno oggi. I romani furono grandi costruttori di acquedotti, non solo in quella che oggi è la capitale, ma in tante città d'Italia. Napoli è una di queste, e nei suoi sotterranei sono stati costruiti numerosi condotti che servivano ad alimentare la piscina Mirabilis, un tempo cisterna di acqua potabile che serviva per l'approvvigionamento cittadino in superficie. Una visita guidata nelle viscere della città è perfetta per scoprire le influenze greche, quelle romane e soprattutto per rivivere i giorni tragici della Seconda Guerra Mondiale, quando circa 40.000 napoletani si rifugiavano sottoterra per sfuggire ai bombardamenti alleati e alla rappresaglia tedesca. III, Cappella San Severo e Cristo Velato. La Cappella San Severo è un importante museo, famoso per la scultura del Cristo Velato di Giuseppe San Martino, uno dei più grandi capolavori della scultura di tutti i tempi. Scultura che rappresenta il corpo di Gesù ed il velo trasparente sul suo volto, realizzato nel 1753 da un unico blocco di marmo. La cappella merita una visita non solo per il Cristo, ma anche per le altre opere presenti in questo piccolo gioiello nascosto tra i vicoli di Napoli. Adesso quattro cose da mangiare a Napoli. Napoli vanta una tradizione culinaria molto antica e variegata, dai primi ai secondi piatti ai dessert, fino agli immancabili contorni d'ogni tipo e al fritto. Il discorso sulla gastronomia di Napoli potrebbe limitarsi ad essere un lungo elenco di piatti e prodotti che sono partiti dalle cucine povere di Napoli e insieme ai napoletani hanno fatto il giro del mondo, fino a diventare simbolo non solo della città, ma di tutta la cucina italiana nel mondo. I napoletani hanno inventato la globalizzazione gastronomica. Ancora prima che i fast food invadessero le città del mondo, i napoletani hanno raggiunto ogni angolo del mondo, portando pizza, spaghetti e cucina mediterranea. Iniziamo! Primo, la pizza. Di pizze in Italia, ma anche all'estero, se ne trovano di tutti i tipi, ma solo quella tipica napoletana, morbida e con i bordi alti, è riconosciuta dalla comunità europea come specialità tradizionale garantita, ovvero il marchio STG, che tutela proprio i prodotti fatti secondo tradizione. Oggi si trovano pizze per tutti i gusti, ma due sono le più tradizionali: la marinara con pomodoro, origano e aglio, e la margherita, la tricolore con pomodoro, mozzarella e basilico. Inoltre, a Napoli la pizza si può mangiare in diversi modi, come la pizza a portafoglio, una pizza di dimensioni ridotte che prende il nome dal fatto che viene presa tra le mani e chiusa su se stessa sui suoi due lati, proprio come se fosse un portafoglio. A Napoli viene venduta su strada da pizzerie, panetterie, pasticcerie e rosticcerie, e probabilmente il cibo da strada simbolo del capoluogo partenopeo. Poi c'è la pizza fritta, un simbolo autentico della creatività napoletana. La pizza fritta nasce come risposta del popolo napoletano al dopoguerra. Infatti nel primo dopoguerra mangiare la pizza era diventato quasi un lusso, sia per gli ingredienti sia perché molti dei forni erano stati abbattuti durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Così si pensò di friggere nell'olio bollente l'impasto, che si gonfiava e dava la sensazione di maggiore sazietà. Infine, la pizza parigina, una pizza napoletana in cui in realtà la Francia c'entra ben poco. Classico impasto sotto, pasta sfoglia sopra e in mezzo un condimento di pomodoro, prosciutto cotto e provola. Un vero pasto da regina. Parigina infatti deriverebbe da Parigin, ossia per la regina. Secondo la leggenda infatti sembra che questa pizza sia stata preparata per la prima volta per un'imprecisata sovrana del regno delle due Sicilie. Secondo, pasta alla genovese. La pasta alla genovese è un primo piatto tipico della tradizione napoletana. Nella cucina partenopea la sua importanza è pari a quella del ragù. Si tratta di un sostanzioso ragù bianco preparato con tantissime cipolle. Durante la lunga cottura, queste si trasformano in una deliziosa purea, molto saporita e con una spiccata nota dolce. La genovese, nonostante il nome, non ha niente a che vedere con la Liguria. Sull'origine della denominazione del piatto ci sono varie teorie. Alcuni ritengono che si colleghi ai cuochi genovesi presenti a Napoli durante il XV secolo. Terzo, il babà. A Napoli il babà ha una gran bella reputazione ed è facile affezionarsi a questo dolce da passeggio, una pasta lievitata intrisa di liquore. Eppure questo dolce trova le sue origini in Polonia. A creare il babà pare sia stato infatti Stanisław Leszczyński, re polacco che si dilettava in cucina ma aveva problemi con i denti e quindi coi cibi troppo duri. Ebbe così l'idea di inzuppare il Kugelhaf, un dolce tipico della zona, con un vino ungherese. Solo quando arrivò a Napoli nell'Ottocento conobbe la sua fortuna con la caratteristica forma a fungo e un impasto ancora più soffice. E il rum, ovviamente. Conosciamo adesso tre curiosità su Napoli. Primo, la sirena partenope. L'origine della fondazione di Napoli è legata a miti e racconti molto antichi. Neapolis, fondata dai greci nel IV secolo a.C. e perla indiscussa del Mediterraneo, è legata alla leggenda della sirena Partenope. L'antico mito narra che Partenope, delusa dal fallito tentativo di ammaliare con il suo canto melodioso Ulisse, tentò il suicidio schiantandosi contro gli scogli. Il suo corpo, trascinato dalle correnti, arrivò nelle acque di uno splendido golfo, laddove poi nacque la città di Napoli, non a caso identificata tutt'oggi con l'aggettivo partenopea. Secondo, Frankenstein.
Si può fare!
Tutti conoscono la triste storia del dottor Victor Frankenstein. Film, serie TV e libri hanno mostrato in tutti i modi possibili come il dottore abbia voluto sfidare Dio ricreando la vita e di come la sua creatura si sia poi ribellata diventando il mostro non morto che tutti conoscono. Eppure c'è una parte del romanzo originale di Mary Shelley che tutti ignorano. Per quanto le vicende dell'opera si svolgano quasi interamente fra la Baviera e la Svizzera, nel primo capitolo del romanzo è scritto chiaramente che il dottor Victor Frankenstein è nato a Napoli, precisamente a Riviera di Chiaia, da una nobile famiglia. Questo probabilmente perché l'autrice aveva vissuto per circa 3 mesi proprio a Napoli. Terzo, la città con più teatri d'Italia. Napoli è la città con più teatri in Italia. Sono ben 32 le strutture teatrali operanti attualmente sul territorio partenopeo. In questa lista da citare sicuramente il Teatro San Carlo, il più antico teatro d'opera del mondo ancora attivo, essendo stato fondato nel 1737, nonché uno dei più capienti della penisola, potendo ospitare più di 2000 spettatori. Data le sue dimensioni, struttura e antichità, è stato un modello per i successivi teatri d'Europa. Siamo così giunti alla fine di questo episodio e di questa seconda stagione. Se il podcast ti è piaciuto, lascia una recensione e seguimi su Instagram. Puoi trovare tutti i link nella descrizione di questo episodio. Ci vediamo mercoledì 14 luglio con una nuova puntata di Just Italian. Alla prossima, ti aspetto!